Un messaggio da parte di un fratello che si chiama Gaetano e che ha una domanda specifica, ma prima della domanda voglio leggerti l'ultima riga che ha scritto. Dice che si ricorda di te, caro Giuseppe, che ti ha conosciuto di persona.
Mi ha conosciuto di persona.
E dice Gaetano, io mi ricordo di te, caro Giuseppe, quando anni fa lavoravi in un ristorante sul lago di
Io
Como
ho lavorato sul lago di Como, sì.
e mi hai testimoniato del Signore. Quindi ti assicuro che la tua testimonianza ha lavorato nella mia vita in questi anni e mi ha portato a credere nello stesso modo in cui credi tu. Non so se ti ricordi per caso questa situazione.
Ma guarda, io sono contento che questa testimonianza ha lavorato nella tua vita, contento, però temo che qui c'è un equivoco di persona, caro Gaetano. Mi sarebbe piaciuto averti incontrato, ma purtroppo temo che ti stai sbagliando. Non era un ristorante dove io lavoravo a Como, e purtroppo a quel tempo io non avevo ancora neanche iniziato a evangelizzare, praticamente non ho evangelizzato nessuno.
Ah, eri giovane. Non eri
E
missionario?
prima del militare, avevo 19 anni.
Ah, non eri missionario ancora.
No, no. Quindi lui ha, se qualcuno ti ha evangelizzato, magari si chiama anche Giuseppe, Dio lo benedica, ma non ero io. Va bene, e insomma, quindi mi hai
Capito.
scambiato per qualche altra persona, niente di male, Dio ti benedica, però non ho il piacere di conoscerti.
Comunque, il punto principale, nella sua lettera, Gaetano dice che desidera formare una comunità e ci chiede dei contatti dei fratelli che lui possa contattare e formare questa comunità.
Beh, questa adesso è un'altra cosa, un altro soggetto che voglio parlare in un modo separato, nel senso che vorrei parlare a tutti, non solo a te Gaetano, ma a tutti quanti, che ci sono altri fratelli che hanno chiesto cose simili, per cui permettimi, allargherò il discorso ad altri fratelli. E quando si presenta questa situazione, in passato si è presentata e abbiamo pregato al riguardo, cosa fare i fratelli che vogliono fare comunità? Il Signore ci ha mostrato che i fratelli che volevano evangelizzare gli altri, la cosa più semplice era di usare la propria fede e quindi di organizzarsi con le pecorelle che incontravano e che evangelizzavano, cioè le persone che essi stessi guidavano al Signore e alla salvezza. Questo è il modo di fare le comunità, ma lo scopo non è fare la comunità e guidarla, essere pastore, l'apostolo, questo non è lo scopo. Lo scopo della comunità non è quello, ma lo scopo primario non è di organizzare una comunità per riunirsi a fare religione. Chi ci ha provato, la cosa è finita in liti su chi doveva guidare. Cioè litigavano sempre chi doveva essere il capo. Non è che dicevano chiaramente vuoi essere il capo, no, però non erano mai d'accordo su niente, litigavano su tutto. Ogni volta che c'era una decisione, lo Spirito Santo diceva una cosa, loro dicevano no, no, ma tu ti sbagli, io ho ragione io. Insomma, abbiamo visto di persone, vero Angela?
Sì, abbiamo visto questo succedere tante volte tra fratelli che si sono messi in contatto tra di loro e poi per causa di incomprensioni, liti, disaccordi si sono separati.
Ed è sempre lì, sull'orgoglio, su chi deve comandare, guidare, essere grande capo. Se non trovi fratelli che sono d'accordo che sia lo Spirito Santo il capo, che sia Gesù a guidare, e quindi l'ultimo dei fratelli del gruppo, l'ultimo, può avere una profezia, può avere un messaggio, può avere qualcosa. Comunque Gesù non ha mai detto andate in tutto il mondo e fate comunità.
No.
No, 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 no. E questo è il contrario. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Marco 16, 15, giusto?
Quindi la nostra chiamata è quella di evangelizzare persone nuove, andare a cercare pecorelle perdute, non solo riunirci con fratelli già raggiunti, ma andare a trovare pecorelle nuove.
Sì, non è difficile trovare fratelli di altre comunità e dire guarda, la mia comunità è meglio di quella là, unisciti a me, lascia quella, e questo è facile perché qualunque chiesa va c'è gente che si lamenta. Tu basta che vai lì a predicare contro il pastore e qualcuno ti seguirà. Però se non c'è il fondamento biblico non puoi farlo. Deve dare quella scrittura, non è che dici ah, quello lì ho. Diciamo, Gesù non ha mandato nessuno a fare comunità, ha mandato tutti a cercare le pecore perdute. E solamente dopo che abbiamo evangelizzato i non credenti, possibilmente, non evangelizziamo solamente quelli che già credono. Vabbè, se vogliono unirsi, possono unirsi, ma troverai il problema che vorranno comandare loro. Invece tu, che sei un, se tu sei un vero discepolo, vuoi che comanda Gesù, le scritture. Allora, per evangelizzare i perduti, dopo che li hai raggiunti, magari si sono salvati in Cristo, allora verrà naturale organizzarsi in comunità. Quella è una cosa susseguente, viene naturale. E di solito l'evangelizzatore diventa la guida naturale. L'evangelizzatore che li ha guidati alla salvezza, è logico che guiderà il gruppetto. Ma organizzarsi con fratelli che sono pecore grasse, pecore vecchie, vecchie nello spirito, non ascolteranno niente, ci siamo passati. Io sai, ma tu che sai la storia di Miriam e Aaron che dicono anche noi siamo profeti, mica solo Mosè, quando Dio mandò la lebbra, capito, contro Miriam. E così era, Numeri 12 lì mi pare, no? Numeri capitolo 12. E allora diciamo che se uno inizia prima organizzando la comunità con qualcuno di qua e di là, ok, siamo una comunità, applausi, votiamo, qui c'è il capo, a posto. No, non funziona. Non funziona. Che venendo da diverse comunità, da diverse, ognuno c'ha, uno la vede alla cattolica, uno la vede alla testimonia di Geova, quell'altro la vede alla mormonica, quell'altro la vede alla protestante. E non funziona così. Qui una comunità funziona se c'è una guida unta da Dio, e di solito è l'evangelizzatore che ha iniziato a evangelizzare le pecore perdute, e quello lì guida per lo Spirito Santo. E a volte i seguaci non capiscono dove sta andando questo qua.
Vero, vero.
Deve seguire, perché l'unica cosa che riescono a seguire è se sanno che la guida è l'uomo di Dio. Uh-huh. E lo seguiranno anche quando non capiscono. Va bene. E poi, a forza di esperienze, vedendo che quando seguivano senza capire, alla fine era la volontà di Dio, mettono fede. Però iniziare prima organizzando la comunità è il contrario. È come cominciare dal tetto e non dalle fondamenta.
No, non funziona. Capito?
Chiunque inizia a costruire una casa dal tetto, di solito non funziona, anzi mai. Mm-hmm. Per la verità, in passato abbiamo fatto qualcosa di simile, cioè organizzare comunità così. Ma non ha assolutamente funzionato per via dell'orgoglio. Io sottomettermi a te, ma io sono meglio di te in questo e questo. Hai trovato quella scrittura in Numeri 12?
No, vado lì.
Vedi un po' se la trovi, Numero 12, prima scrittura.
Sì.
È giusta?
Sì.
Hai indovinato.
Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva preso, poiché aveva sposato una cusita.
Quindi era proibito sposare una pagana, e Mosè se la sposa. E allora Maria e Aronne mormorarono, sicuramente che la moglie di Mosè avrà mormorato. Ah. Però in questo qui sto parlando di Miriam e Aronne, perché erano due grandi guide. E cosa dice?
E dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè. Non ha parlato anche per mezzo nostro?
Quindi noi siamo profeti anche noi.
Ah. E il Signore lo udì. Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria, uscite voi tre e andate alla tenda di convegno. Uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria, e tutti e due si fecero avanti. Il Signore disse, ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi qualche profeta, io, il Signore, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno.
Ok, salta avanti dove dice che il Signore punisce Miriam.
Verso 8 dice, perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra alla tenda. Ed ecco, Maria era lebbrosa,
okay,
bianca come neve.
Ok, praticamente...
Numeri 12 da 1 fino a 10.
Il Signore punisce Maria o Miriam con la lebbra.
Perché mormorava?
Perché mormorava, e perché lì avevano ragione di mormorare, virgolette, perché Mosè aveva già una moglie, invece si sposa una pagana.
Ma forse si era convertita quella pagana. Non sappiamo.
No, era proibito per legge sposare una pagana.
Anche se era convertita.
Certo. sicuramente era convertita, però quello era Mosè, quella era la guida, capito? Quindi se Dio non voleva che si sposasse una pagana, Dio sarebbe intervenuto, perché Mosè era l'amico di Dio. Mm-hmm. E allora,
cioè Dio non l'ha rimosso, anche se lui ha fatto
Dio,
questo.
Dio qui fece un'eccezione, dice ok, non sappiamo com'era il matrimonio combinato tra Mosè e Sefora, sua moglie, magari Sefora stava dando i numeri, e allora Mosè ha bisogno di una donna e Dio ha consentito che si sposasse un'altra, addirittura una pagana. Però Miriam e Aaron non dovevano mormorare, anche se avevano ragione. Vabbè, avevano ragione, però qual era il leader? Quindi l'autorità divina è superiore alla legge divina. E qui vediamo una grande lezione. Allora, il punto è che in una queste cose avvengono non esattamente così con una donna pagana, non esattamente così. Però ci sono situazioni che la situazione è propizia per mormorare, perché magari il pastore fa uno sbaglio. Uh-huh. Qual è il pastore di qualunque chiesa che non sbaglia? Certamente.
Non esiste.
Non esiste. E allora cosa fai? Mormori? No, perché il Signore dopo ti punisce. Uh-huh. E questo è il motivo che è difficilissimo fare comunità. Quando io ho pregato, il Signore mi ha detto l'unico modo è andare a evangelizzare, vincere le anime, converti, come ho fatto io con voi, con voi, tutti quanti voi.
Sì.
E allora loro, le pecorelle, vedono il tuo vero amore disinteressato, okay, e ti seguono. Io quando ho iniziato questa comunità, ho iniziato in Romania, e nessuno aveva soldi. Ho iniziato e con i miei pochi soldi che avevo, i fratelli che mi mandavano offerte, decime. Era 1992, e così finanziavo tutti praticamente. Poi man mano che i fratelli si univano, chi aveva portava, mettevamo in comune, si spendeva. C'era Dora, aveva un appartamentino, l'ha venduto, e con quello si è finanziato la missione per molto tempo. Dimmi.
È vero che le persone che tu evangelizzi di persona e li porti a Cristo, li porti alla salvezza, è molto più naturale per loro rispettarti come il loro leader. Si sottomettono più facilmente perché vedono che tu sei quello unto dal Signore che Dio ha scelto, ha usato per portare te a Cristo. È molto più naturale, più facile. Mentre io vedo qui nella nostra comunità che tra di noi, io, Deborah, tra Deborah e Dora, tra di noi c'è più mancanza di rispetto, ci sono più disaccordi che tra noi e te. Con te abbiamo un certo timore di Dio e abbiamo più rispetto quando tu dici una cosa di ascoltare, meditare bene, prima di dire no, non sono d'accordo. Ma tra di noi invece non è così, è più facile essere, siamo uguali, dopotutto non sei mia leader ed è facile essere in disaccordo.
Che nessuno di voi ha evangelizzato gli altri.
Sì, nessuno di noi ha anche quel rispetto.
Io ho questa
Però con te è più facile avere quel timore di Dio perché sappiamo che sei unto dal Signore in questo.
Sì, anche all'inizio, diciamo, io le poche finanze che avevo ho finanziato per diversi mesi la missione. Finché dopo altri fratelli, vedendo il mio esempio, hanno portato i loro risparmi che avevano, Deborah ed altri, mm-hmm. e questo messo insieme, come dice Atti 2.44. 2.44 dice che mettevano le finanze insieme. Le finanze è uno dei modi per vedere chi è sincero e chi no. Insomma, tante sono le cose, anche tante volte il pastore soffre, il pastore riceve danni spirituali, materiali e va avanti. Le pecore vedono questo, mm-hmm. e sono sicure che quest'uomo è sincero. Amen. E allora mettono la loro fede nella sua leadership in Cristo. Va bene?
Amen, sì.
Insomma, non puoi cominciare dalla comunità. E chi mi dice, tu ti votiamo pastore, chi mi dice che tu non mi porti in una fossa?
Sì.
Però quando evangelizzi i perduti, che gli dai la salvezza di Cristo, e allora dico, questo possiamo fidarci come pastore.
Sì, perché le pecorelle vedono i sacrifici che fai per portare loro a Cristo, vedono come ti dai tutto per loro, come li ami con amore vero di Cristo, e quindi ti rispettano. Mentre un fratello non si considera uguale a te.
Eh sì, c'è quella familiarità, ci siamo passati di persona, anche tu hai conosciuto dei fratelli che sono venuti qui in Sud America, dolcissimi, eccetera, però non tutti erano così.
No, no.
Alcuni sono venuti qui per comandare, per modificare la chiesa, sì. Per aiutarmi A sistemare la chiesa?
Sì.
No, grazie, tu me la rovini.
Organizzare.
Volevano aiutarmi a organizzarla, ma la stanno rovinando.
Sì.
Tutto venire la separazione. Quindi la preghiera non è: Signore, dammi fratelli per organizzare una comunità, perché qui c'è molto orgoglio. Qui. Io organizzo una comunità. Ma la preghiera deve essere invece: Signore, cosa vuoi tu che io faccia? Andare dal Signore non con un contratto. Signore, firma qui. Io vorrei una comunità di 5, 10, 15 persone, quello che è. Firma, benedicimi. No, caro. Tu vai dal Signore, va bene, gli dai un pezzo di... gli metti il contratto davanti, il contratto deve essere in bianco, con solamente la tua firma. Lo riempie il Signore, come vuole Lui. Ci siamo?
Amen.
E allora, non tanto, Signore, dammi una comunità, fratelli, che io possa amare, guidare. No, vai a evangelizzare. Il messaggio di Gesù, il comandamento di Gesù, non è andate in tutto il mondo e fate comunità, ma Marco 16, 15, Gesù dice, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo è il contratto. Vai a predicare, vai a cercare pecore, vai e mostra se veramente ami il Signore, non perché sarai il grande Papa, il grande pastore protestante o cattolico, o della nostra Chiesa, ma perché cerchi le pecorelle. Atti 5,42, Angelino, vai lì, guarda.
E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5,42.
Questo è la mandata dei discepoli, tutti i giorni a portare il messaggio di Cristo. Ma Gesù dice in Matteo 10, andate alle pecore perdute. Non andò, andate nelle chiese, che a quei tempi erano piene di farisei, comunque andate nelle sinagoghe e vedete chi vuole unirsi a voi e fare una comunità. No, non puoi avere la pappa già pronta. Va bene, Marco 16, Angelina, e Atti 2. Marco 16 al 20.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Marco 16, verso 20.
Quindi non è che andare dappertutto e il Signore gli dava comunità.
No.
Comunità di altre comunità.
No.
Quindi... E qui c'è un fratello di Corinto, qui c'è un fratello di Colosse, qui c'è uno di Efeso, qui ce n'è uno di Filadelfia, qui c'è un fratello di Laodicea. Fai una comunità, votare chi sarà il pastore. Non è quello lo scopo, quello è il modo di fare un disastro, è il modo di litigare, tu comandare a me, tu suggerire a me, tu guidare a me, ma tu non sai chi sono io. Io conosco fratello Giuseppe. Lui una volta mi ha detto bla bla bla, mi ha detto che io sono bravo a memorizzare, io sono bravo a leggere la Bibbia, l'ha detto fratello Giuseppe, capito? Cioè, non usate il mio nome, lasciatemi in pace per cortesia, se volete fare una comunità, andate a evangelizzare, il Signore ve la darà, va bene. Atti 2,47, il Signore, cosa faceva il Signore?
Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Atti 2,47.
Questo è il piano di Dio.
Ah, perfetto.
Non siamo qui a rubare le pecore pentecostali per fare una chiesa cattolica o rubare le pecore cattoliche per fare una chiesa battista. Quindi è l'esatto contrario. Non si va a fare comunità. Si va a cercare evangelizzare le pecorelle sperdute. Dopo l'organizzazione viene da sola senza che la cerchi. Ma lo scopo non è di avere un grande capo, un capoccione, un sommo apostolo che comanda, come succede oggi nelle chiese tradizionali, come in Sud America qualcuno ha tentato di fare. Cioè queste chiese tradizionali afflitte da, com'è che si dice, religiosite, è un morbo la religiosite, dove la tendenza è che la Chiesa esiste per servire e innalzare un pezzo grosso, un grande apostolo, invece del contrario. Io personalmente preferisco restarmene in privacy, come dice anche Apocalisse 12,14, in privacy, nella mia cosiddetta grotta, grotta nel deserto di Apocalisse 12,14, capito? Rifugio nel deserto, capito? La mia grotta è nel deserto. Io dico grotta, cioè è una casa, ma a volte la chiamo grotta. È solo di aiutare nel mio piccolo la Chiesa dello Spirito, solo con la parola. Aiutare i fratelli con la direzione del Signore, che io sento del Signore, poi i fratelli giudicheranno, no? Per fare cosa? Per innalzare la Chiesa di Cristo, non il contrario. Qui il problema nel mondo religioso è che invece di usare la propria Chiesa per innalzare Cristo, si usa Cristo per innalzare la propria Chiesa. Vedi il Pachamama, vedi il Papa morto che faceva così. Ma, diciamo quasi tutti i papi, insomma. E anche molti pastori protestanti. Usare il nome di Cristo per innalzare se stessi. Sembra lo stesso, ma è il contrario. E poi, tra l'altro, dei fratelli ci hanno chiesto espressamente, vero Angela, di non dare i loro indirizzi ad altre.
Ah, sì.
Quindi
sì,
bisogna
sì.
chiedere permesso di persona in persona, di caso in caso. E non è facile. Quando le cose vanno storte, come spesso è accaduto, ecco che fratello Giuseppe è coinvolto. È stato fratello Giuseppe, lui ha pregato ed eccoci qui, ci ha messo insieme, no, caro? No, non lo farò.
Sì, abbiamo imparato dall'esperienza, meglio no.
Allora, quello che il Signore mi ha mostrato è quando io ho pregato è questo. La nostra piccola chiesetta deve essere formata da tante piccole comunità, piccole famiglie dipendenti dal Signore. Voi sapete che io predico questo, quell'altro, ma cerco sempre, per grazia di Dio, correggetemi se mi sbaglio, di rendervi dipendenti dal Signore. Neanche vi ho incontrato, la maggior parte di voi, non vi conosco. Come fate ad essere dipendenti di me che non mi conoscete? Quindi culto di personalità, ma neanche l'ombra qua. Quindi il modo scritturale di fare una comunità è il modello della prima chiesa, altrimenti la missione si disgrega in tante piccole sette. Attenzione, qui ci vuole un po' di discernimento e saggezza, se no non funzionerà. Va bene, com'è che parla il Signore? Primo Corinzi 1, Angelina. Primo Corinzi 1, 10.
Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa. Io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? 1 Corinzi 1, versi da 10 a 13.
Guarda, andiamo a Colossesi 2, Angelina, c'è una scrittura lì, cosa diceva Paolo, perché io sono contento che all'inizio era una cosa strana, ma adesso capisco la sapienza di Dio che io sono dovuto andare in esilio, in privacy, per poter materializzare questa piccola missione, cioè lo Spirito Santo, insomma. Cos'è che diceva Paolo, Colossesi 2,1?
Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla Odissea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Colossesi 2, verso 1.
Anche Paolo aveva questo problema che tanti non lo conoscevano di persona. Infatti
Eh sì.
parlavano delle sue epistole. Le sue epistole sono potenti, la sua faccia no, la sua presenza no. Gesù, Angelo, Giovanni 20, 29, Gesù ha parlato di questo, cioè della potenza, dell'assenza corporea e della presenza della parola invece.
Gesù gli disse: perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20, verso 29.
Quindi Paolo diceva: per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, io combatto per voi. Gesù dice: mi hai visto e hai creduto, Tommaso. Beati quelli che non hanno visto e che hanno creduto, perché sono obbligati a seguire la parola. E cioè, il fatto che certuni fratelli non mi conoscono di persona, certifica che non è la persona che stanno seguendo, perché neanche la conoscono la persona. Stanno seguendo la verità di Dio, predicata, la parola, lo Spirito. E quindi è facilissimo vedere se è veramente la parola di Dio o no. Ebrei 11, Angelina, verso 1.
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11, verso 1.
Quindi la fede non è vedere una persona come in gamba. No, la fede è cose che non si vedono. Secondo Corinzi 5, 7. Cosa dice? Camminare per fede è una cosa che tutti dobbiamo imparare e non camminare per visione. Andiamo.
Poiché camminiamo per fede, non per visione. Secondo Corinzi 5, verso 7.
E questa è la fede. Anche Pietro ha parlato. Primo Pietro 1, 8. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate.
Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Primo Pietro 1, verso 8.
E allora gloria a Dio che io vivo in privacy. Dovete seguire la parola. A me non potete seguire neanche se ci provate. Solo la parola di Dio potete seguire. Non predico altro. Per grazia di Dio, io spero che potete testimoniare che non predico altro. Gloria a Dio. Angelina, a te. E caro Gaetano, Dio ti benedica, tanto amore per te. Questo messaggio è per tutti e non è assolutamente solo per te. Va bene, e sarebbe stato bello vederci a Como, però ti assicuro a Como non sarebbe successo niente, perché ero salvato 9 anni, ma non capivo niente però, di Spirito Santo, di evangelizzazione. Non parlavo di Gesù a nessuno, quindi non avrei potuto parlare a te. E non lavoravo in un ristorante. Va bene, gloria a Dio.